Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, la pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci presenta con finissime pennellate psicologiche la figura di questo tipo, di questo tizio, che noi abbiamo completo, ecco perché noi lo chiamiamo il giovane ricco, perché la figura viene completata da quello che raccontano di questo personaggio, un tale, dice il Vangelo di oggi, gli altri evangelisti, vale a dire San Matteo e San Luca. Un giovane, ricco, notabile, che aveva una disponibilità ed era importante nella società del tempo, che però mostra di essere molto buono, molto vicino a Gesù. Avete sentito l'atteggiamento che il Vangelo minuziosamente descrive. Corre incontro a Gesù e si getta in ginocchio. Una persona importante anche adesso non farebbe mai in pubblico una cosa di questo genere. E poi si relaziona a Gesù chiedendo la cosa veramente essenziale per la nostra vita, la cosa più importante della nostra esistenza, che è la vita eterna. Qui io vorrei aprire una piccolissima parentesi, perché sono cose che abbiamo detto molte volte oggi, non sono argomento della nostra riflessione, però pensare che la nostra religione non è soltanto orizzontale, quindi relazionarsi bene, con bontà al prossimo, fare del bene, non è solo questo, è anche questo. La nostra religione essenzialmente ha una direzione verticale, il tuo rapporto personale con Dio, con Gesù, e poi soprattutto la ricerca della vita eterna, perché non finisce tutto qui su questa terra, ma siamo orientati verso l'eternità. Bene, questo giovane che ha possibilità economiche, che è già affermato, così come comprendiamo dai Vangeli, chiede a Gesù la cosa veramente importante, più importante per la sua vita. Cosa devo fare per avere la vita eterna? E la bontà, la bravura di questo giovane risulta anche da quello che Gesù dice, direi così, come ratifica di questa fede che questo giovane mostra, si mette in ginocchio, di questa testimonianza che questo giovane dà, correre incontro a Gesù, di questa attitudine morale buona. Già dalla mia infanzia ho osservato sempre i comandamenti, e da questa ricerca spirituale della vita eterna, perché Gesù dice: ti manca soltanto una cosa. Adesso io direi, chi di noi, non solo i giovani presenti, ma chi di noi potrebbe dire onestamente parlando davanti a Gesù: io ho sempre osservato i comandamenti già dalla mia infanzia? Io non lo posso dire, non so se voi azzardate un'affermazione di questo genere. Perché? Perché nella nostra vita, noi lo sappiamo bene, registriamo tante volte insuccessi e allontanamenti dalla misericordia del cuore di Gesù. Ed è bellissimo, io credo, poter pensare di vivere così, no? Tanto che Gesù possa dirci: ti manca solo una cosa nella tua vita. Se dovesse parlare a me, Gesù direbbe: te ne mancano di cose, caro mio, mettiti seriamente in cammino. Però guardate, facciamo un esempio. Se io avessi un bellissimo quadro, un bel quadro anche rilevante come misure e proporzioni, con un bellissimo soggetto, per esempio a me piacciono tantissimo le marine, no? Il mare piace molto sul serio, ma anche quando viene rappresentato mi piace immensamente, con colori spettacolari e con una cornice anche degna di un quadro di questo genere. Ma poi guardando il quadro mi accorgessi che un centimetro quadrato del quadro non è dipinto. Quale sarebbe la soluzione? Buttiamo tutto? O non sarebbe proprio quello che dice Gesù? Perfeziona la tua vita, completa nella tua vita quello che non sei riuscito a fare fino adesso. Perché il Signore ci dà effettivamente tempo, possibilità, capacità per capire quello che manca alla nostra vita e poterlo completare. Così, parlando con questo giovane, Gesù può dire: ti manca una cosa sola. E quello che manca, l'avete sentito, Gesù lo dice chiaramente, non lo nasconde. Anche qui non posso fermarmi, ma questo dobbiamo tenerlo come cosa importante, vera, seria della nostra vita di fede. Gesù ci dice sempre la verità, ci mette davanti, se siamo onesti con noi stessi, alla condizione spirituale vera nella quale siamo. Gesù dice due cose: vendere tutto e darlo ai poveri e seguire Lui. E questo giovane, effettivamente, stando al gioco di Gesù, si sente spalle al muro davanti alla parola di Gesù. A me piace molto quello che abbiamo sentito nella seconda lettura, quando l'apostolo dice: la parola di Dio è come una spada che si affonda fino alle giunture delle ossa, fino alle midolla. Noi, lo so che l'esempio non è molto raffinato, ma non mi interessa, lo faccio uguale. Noi abbiamo visto questo, abbiamo visto in macelleria questi coltelli temibili, terribili, che sono capaci di arrivare in fondo, di tagliare anche l'osso, di perforare le parti più dure di un animale. Così è la parola di Dio con noi, non risparmia niente, va avanti, scende giù, ci mette in crisi. Per questo il Signore ce la regala, penetra profondamente questa parola nel nostro cuore, nel cuore di questo giovane, che tuttavia, pur essendo buonissimo, e anche qui subito dico una cosa, pur essendo buonissimo non è capace di dire sì a Gesù. Il fatto che fino a oggi io possa essere stato vicino a Gesù, possa aver camminato con Gesù, non dice niente del mio futuro. Il mio futuro dipende certamente dalle mie scelte, dal mio impegno, dalla mia accoglienza della parola di Dio. Nessuno di noi ha il cielo in tasca, e dico questo perché lo dice Gesù: quanto è difficile entrare nel regno dei cieli. Voi sentite la gente cosa dice? Il contrario: ah, io sono bravo, sicuramente andrò in cielo. Io qualche volta sorrido, dico: sì sì, la carrozza è pronta, stai tranquillo che è così. Gesù invece ci ha detto il contrario. E noi sappiamo dal catechismo che la presunzione di salvarsi senza meriti, quindi questo atteggiamento, è un peccato molto grave. Il cielo si persegue con una coerenza e perseveranza straordinaria che noi oggi non possiamo presumere per la nostra vita, che si dà con l'impegno quotidiano di fedeltà a Gesù. Dicevo, questo ragazzo non ha il coraggio di rispondere sì a Gesù. Ci sono stati degli autori, a me piace questa riflessione, per questo anche ve la ripropongo, degli autori studiosi evidentemente del Vangelo, che hanno detto che probabilmente dalla dinamica questo del fatto che abbiamo letto, probabilmente questo poteva essere un altro degli apostoli, il tredicesimo apostolo, possiamo chiamarlo così. Perché? Perché Gesù si relaziona con lui esattamente secondo il cliché, secondo la modalità con cui nell'Antico Testamento, come nel Nuovo Testamento, avvengono le chiamate importanti. Gesù che dice, anche le parole le riconosciamo: vieni e seguimi. Immaginate che cosa vuol dire questo in questo momento della nostra riflessione per la vita di questo ragazzo. Poteva essere uno di quelli che Gesù aveva scelto per la sua missione, per la predicazione del Vangelo, per annunciare il Vangelo, per la salvezza del mondo, e ha rifiutato questo. non ha voluto essere disponibile con Gesù. E ovviamente anche qui le pennellate psicologiche dicono quello che è avvenuto nella sua vita. Diventa scuro in volto e va via rattristato. Voi sapete che queste notazioni del Vangelo non sono fatti in più, non sono cose che possiamo lasciar perdere. Per esempio, sono sicuro che ricordate quello che dice San Giovanni nel suo Vangelo per Giuda, quando Giuda esce dal cenacolo. Vi ricordate? Dice San Giovanni: ed era notte, ma non era notte solo fuori, era notte nel cuore di Giuda che andava a vendere Gesù. Così questo giovane va via col volto triste, perché l'oscurità e la tenebra sono entrate nel suo cuore. E questo va via rattristato, lo dobbiamo spiegare, perché il verbo greco dice ben altro, non dice quello che noi cogliamo. Io sono rattristato quando vedo al televisore una notizia che non mi va bene, quando leggo sul giornale qualcosa di spaventoso, quando qualche persona mi dice una parola un po' forte, allora mi rattristo, ma poi mi riprendo. Magari un paio di ore o magari qualche giorno, poi mi riprendo. Ma qui il verbo greco dice molto di più, dice il fallimento della vita. Dovremmo tradurre così, forse con più pertinenza: va via fallito, va via vedendo, sapendo che nella sua vita ormai aveva perso tutto. E noi ci accorgiamo che questo atteggiamento è un atteggiamento reale che gli apostoli colgono. Tre volte il Vangelo dice lo stupore degli apostoli. Gli apostoli sconcertati ascoltano quello che Gesù dice, una volta che questo se ne va, per spiegare quello che è avvenuto. È difficile entrare nel regno, soprattutto è difficile ai ricchi. E noi questo atteggiamento, cari fratelli e care sorelle, l'abbiamo visto tante volte. Il ricco è quello che è certo, è sicuro delle sue cose, pensa di garantirsi la vita, l'avvenire, e per questo molte volte diventa arrogante, sufficiente, egoista, diventa anche cattivo col prossimo. Ieri sera ho detto, a commentare questo passaggio, un po' per rendere l'idea, un termine sardo che non si dovrebbe dire nell'omelia, ma voi ogni tanto mi dovete perdonare. Quello che noi in sardo diciamo subriogo, risuscita, questo è il peggiore dell'atteggiamento dei ricchi. Quello che era povero e che poi diventa un pochettino benestante e che non ha misericordia più di nessuno. Si arrocca nelle sue poche possibilità, facendo di queste possibilità il tappo, il masso che chiude il suo cuore. E guardate, non è necessario avere molti soldi per questo. È una cosa che può avvenire nella nostra vita con quel poco che abbiamo. Domani sarà la festa di Santa Teresa d'Avila. Santa Teresa d'Avila scrive in un passaggio della sua autobiografia: ho visto principesse lasciare i loro castelli per entrare in monastero e poi bisticciavano per un'immaginetta. Perché? Perché avevano fatto sì delle scelte, ma il cuore non aveva deciso di vivere come Gesù chiedeva, di vivere questo atteggiamento di non ricchezza. E tanto è vero questo che, come canto al Vangelo, noi non abbiamo detto beati i poveri materialmente, ma abbiamo detto beati i poveri in spirito. È un atteggiamento di libertà, di lontananza dei beni, di non attaccamento del cuore ai beni, quello che Gesù chiede. Di modo che si può dare un povero morto di fame, dico questo termine per colpirvi, non perché ci sia un povero che sia degno di essere chiamato morto di fame, per carità, ma un povero morto di fame può essere ricchissimo. Perché? Perché si attacca il cuore alle quattro cianfrusaglie che ha. È un ricco, un ricchissimo. Può essere invece povero se non ha il cuore attaccato a queste cose. E Gesù lo dirà: lì dov'è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Immaginate una persona che ha il cuore chiuso nella cassetta della banca. o nella cassetta postale o nella cassaforte di casa. Che atteggiamento brutto. Ma vorrei farvi una domanda, so che non potete rispondere, ma ve la faccio uguale. Parliamo soltanto di soldi? No, non parliamo solo di soldi, perché in questa ricchezza dobbiamo includere tutte le capacità e le possibilità della persona. Sono le doti personali. Per esempio, so cantare, so scrivere, so suonare, so dipingere, so ballare. In più, tutte le virtù. Sono sincero, sono onesto, sono disponibile, sono altruista. In più, il servizio disinteressato che noi siamo capaci di dare a casa, nel lavoro, nella comunità ecclesiale, e la collaborazione con gli altri in ogni ambito, nell'ambito lavorativo, nell'ambito sociale, nell'ambito ecclesiale. Questa è la nostra ricchezza, una ricchezza che noi dobbiamo mettere in gioco, nella quale non dobbiamo trovare un qualcosa al quale attaccarci. E allora vediamo come, mentre non entrerà nel regno quello che è ricco, non solo entrerà nel regno, ma avrà una benedizione particolare chi è povero, nel senso che dicevamo, quindi chi è disponibile, potremmo dire così. Perché Gesù dice, rispondendo a San Pietro, chi lascia tutto e si fa povero avrà 100 volte tanto qui e poi la vita eterna. Ecco la promessa di Gesù. Noi dobbiamo renderci conto che se le cose molte volte nella nostra vita non vanno bene, non è perché il Signore ha avuto il modo di accorciare le sue braccia, la misericordia del Signore è venuta meno o cose di questo genere, no, ma perché siamo noi che non permettiamo al Signore di lavorare nella nostra vita. Siamo noi col nostro atteggiamento che teniamo il Signore lontano. Siamo noi che continuiamo nella nostra vita e, ahimè, più grandi siamo in età e in esperienza di vita e in cammino di fede, più numerose sono queste situazioni, noi che continuiamo a dire no al Signore, no, questo non lo faccio, no, questo non lo voglio, no, questo assolutamente non l'accetto. Il Signore ci dice, chi lascia tutto avrà 100 volte tanto e la vita eterna. E guardate, se noi veramente considerassimo la nostra vita da qui indietro, quante volte il Signore ci ha dato 100 volte tanto? Ce l'ha dato in capacità, ce l'ha dato in benedizioni, ce l'ha dato nella famiglia, ce l'ha dato anche nell'esperienza religiosa e di fede, perché il Signore non dice bugie a nessuno. Dice, sta dimenticando una cosa, Don Chicco. No, non la sto dimenticando, la sto lasciando per ultima perché ci va un po' stretta a tutti. Perché Gesù dice, sì, 100 volte tanto la vita eterna e poi le persecuzioni. Ne abbiamo già parlato qualche settimana fa. Il cielo non è qui, dobbiamo renderci conto che la nostra vita comporta questa situazione di croce, di difficoltà. E questa situazione la dobbiamo accettare. Quelle che chiamiamo le prove, le sofferenze della vita, che sono, oggi sapete, è stato fatto santo Paolo VI, tra l'altro, no? Paolo VI ha detto dopo il concilio, alla fine del concilio, che queste persecuzioni erano fuori dalla Chiesa, quindi da fuori alla Chiesa, ma anche interni alla Chiesa. Non so se avete visto la notizia, ma il governo socialista spagnolo ha cominciato a incamerare i beni della Chiesa. Di nuovo? Sì, di nuovo. L'abbiamo già visto in Spagna nel 1936, in Italia prima del 1870 con le leggi Sicardi. Abbiamo visto tante volte queste cose qui. Perché? Perché incamerando le bellissime cattedrali spagnole, pensate alla Giralda di Siviglia, pensate alla bellissima moderna cattedrale di Madrid, pensate alla cattedrale magnificenza del mondo di Granada, incamerando questi beni pensa di poter far soldi lo Stato. La persecuzione, questo tipo di persecuzione vi meraviglia? Onestamente no. Sappiamo, l'ha detto Gesù, non temere piccolo gregge, io ho vinto il mondo, sempre avrete persecuzione. E È normale questo. Però è l'altra dimensione che ci preoccupa di più, la persecuzione all'interno. Quando all'interno delle nostre famiglie c'è qualcuno che porta divisione, c'è qualcuno che porta poco rispetto, c'è qualcuno che ha poca considerazione del lavoro e dei sacrifici degli altri, questo sì. Questa persecuzione ci disturba nelle famiglie, nelle comunità cristiane, e dobbiamo stare attenti, benché, come dicevo prima, sia una componente della nostra vita, dobbiamo stare attenti a non essere di quelli che portano avanti nella Chiesa una persecuzione alla Chiesa. Bene, chiudiamo, rivolgendoci alla Madonna Santissima e chiedendole di poter maturare la nostra vita così, con la capacità di essere generosi con Gesù, di fare quello che Gesù ci chiede oggi, quello che chiede oggi alla nostra vita spirituale, materiale, morale, quello che è l'impegno su tutti i fronti della nostra vita cristiana. E chiedendo alla Madonna l'aiuto, anche ci affidiamo alla sua capacità, la capacità che la Madonna ha di intercedere e ottenere grazie per noi. E poi ricordiamo con molto affetto Bruna in questa messa. La ricordiamo come una bravissima parrocchiana che ha vissuto la sua vita cristiana in un modo esemplare, che ha affrontato la malattia con molta buona volontà, seguendo Gesù nel suo lungo calvario e unendosi a Gesù nel momento della morte. Io vi ricordo, l'ho detto il giorno del funerale, ancora, quando passavo vicino: come stai? Bene, come Dio vuole. Ci vuole coraggio per dire queste cose. Sto bene perché faccio la volontà di Dio. Impariamole queste lezioni. Noi guardiamo i grandi del mondo, quelli che sono sempre sul televisore o sul giornale, e dimentichiamo che abbiamo vicino persone che vivono seriamente e con impegno la vita cristiana. Sia lodato Gesù Cristo.